In due parti. Una prima parte arriviamo fino al versetto 13 e lasciamo poi un breve commento per il versetto 14 e 15 in un secondo momento.
Siamo al capitolo?
Siamo al capitolo 6, versetti 1, 14 quindi. E 1, 13. Quindi. Lo leggiamo e poi cerco di dire qualcosa. Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide una grande folla. Vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma cos'è questo per tanta gente?» Gesù rispose: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora, giusto per così inquadrare la cosa, più lo leggevo e più aggiungevo dei pezzi, quindi per evitare di tediarvi troppo, certe cose le ho scritte e le leggerò, che così sono sicuro di non uscire dal... perché sono arrivato a veramente una roba... a trovare un sacco di spunti. Ecco, quindi...
alla fine tutte e due con cercare di versarsi anche in polacco qualcosa...
Allora, giusto per capirci... Ci troviamo qui, ok? Lago si suppone che sia qui, la tradizione lo pone qui, la moltiplicazione dei pani. Appena sopra, qui abbiamo il Monte delle Beatitudini, dove si suppone, quando si dice Gesù si ritira sul monte, si suppone sia sul Monte delle Beatitudini. Giusto per capirci, Tiberiade è sotto, ma suppongo, così, do delle interpretazioni mie, quando si dice dall'altra riva, secondo me non è da nord a sud, ma è da est a ovest, cioè era più o meno nella parte qui di Cafarnao, secondo me, e scende... Scusate, per così, non è un attraversamento vero e proprio.
Sì, ma che sarà poi, il 14.
Sì. Allora. E poi vi dico perché ho avuto questa, così, informazione, questa idea. Ci sono in questo capitolo alcune incongruenze. Se noi partiamo dal quinto e arriviamo al sesto, ci sono, in dialetto si dice che quel castruisa, invece se leggiamo il quarto e il sesto va tutto difilato. Ho trovato qualcuno che dice bisognerebbe leggere il quarto, il sesto, il quinto e il settimo per fare andare tutto in fila. E poi anche questo qui lo andiamo a... adesso diamo un'idea iniziale. E, secondo me questo è dato proprio dal fatto che Giovanni voleva dare degli insegnamenti, ma senza curare troppo la geografia, senza curare troppo gli avvenimenti conseguenziali, ma dando dei, come dire, dei titoli, delle idee generali. Quindi ha unito gli avvenimenti a seconda del contesto e non temporale, non in senso temporale. Allora, la cosa si apre su una montagna. Le montagne nella Bibbia le abbiamo trovate.
Scusa, quando parlavi del quarto, sesto, quinto, settimo, ti riferisci ai capitoli?
Capitoli, sì, capitoli. Sì. Allora, siamo su una montagna, la montagna l'abbiamo trovata anche su Sinai, quando Dio dà le leggi a Mosè, quando i profeti si ritirano in montagna, è sempre Dio che parla a qualcuno, è sempre un Dio che si manifesta. Il roveto ardente e così via, Abramo che sale sulla montagna con Isacco e così via.
Scusatemi molto, mi sono dimenticata di spiegare, scusate.
Quindi anche qui c'è Dio che parla al popolo, Dio sotto tramite Gesù, quindi è ancora una volta. Siamo nel periodo di Pasqua e notate come Giovanni descrive la Pasqua. Dunque, Giovanni dice esattamente: era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Giovanni comincia già a prendere le distanze da questa Pasqua. È la seconda Pasqua che Gesù vive, non è la Pasqua in cui lui finirà sulla croce. Giovanni prende già queste distanze dicendo: ma io ho già fatto una scelta, io ho già sono già passato dalla parte di Cristo, questa è la festa dei giudei. Prende proprio le distanze e ci tiene a sottolinearlo. Infatti proprio mette la frase: era vicina alla Pasqua, la festa dei giudei, non è mia. Un'altra incongruenza che però non sono riuscito a crederci fino in fondo, se non altro perché io questo posto l'ho visto e ho cercato di immaginarmelo come potesse essere. Allora ho trovato un teologo che trova l'incongruenza in quanto all'inizio vi si dice che Gesù salì sulla montagna. Alla fine, lo leggeremo in un secondo momento, si ritirò di nuovo sulla montagna. È impossibile andare in un posto dove già sei, cioè è impossibile tornare dove già sei. Sembra quasi che Gesù sia sceso da questa montagna, e però non è citato questo scendere. Nella seconda parte vi dirò la mia interpretazione. Qui sembra che ci sia qualcosa che non funzioni. In questo capitolo il termine pane viene ripetuto per ben 21 volte, quindi è chiaramente il capitolo del pane, quello che dicevo prima. Giovanni cerca non tanto temporalmente ma con l'argomento di questo capitolo è sicuramente il pane. Dunque, questo episodio si trova in tutti e quattro gli evangelisti, anche se ognuno di loro dà un'interpretazione diversa. E poi vediamo le varie interpretazioni che danno. Il capitolo si apre con "dopo questi fatti". In Giovanni questa frase, questo "dopo questi fatti", appare molto spesso. gli piace partire con dopo questi fatti, sembra quasi voler dirti ok, guarda cosa c'era prima, partendo da quello che c'è prima, adesso ripartiamo, adesso riprendiamo il discorso. Cosa c'era prima? Ci troviamo a Cana. Vi ho detto che sto leggendo, secondo la mia interpretazione, il quarto capitolo e il sesto collegati. Gesù arriva da circa 20 km di distanza, siamo a Cana, quindi acqua tramutata in vino e il figlio del... non mi viene la parola. Esatto, ha appena fatto questi miracoli, ma è anche passato attraverso la Samaria appena prima, ha incontrato la Samaritana. Questi sono dopo questi fatti. Giusto per capire perché sto saltando il capitolo 5, è perché nel capitolo 5 Gesù va a Gerusalemme. Mi ero preparato anche la cartina di Israele, ma poi me la sono dimenticata. Ma a parte l'avete, però giusto per capirci, se seguiamo questo zizzagare, è proprio uno zizzagare, la gente non hanno le macchine, sono a piedi, cioè ci sarebbero dei mesi in mezzo se fosse realmente così. Quindi è per questo che dico, si svolge prima la parte in Galilea, poi scende a Gerusalemme, dove anche il settimo capitolo è a Gerusalemme, se no sarebbe un va su e giù. Sì, gli piace camminare, ma allora abbiamo due verbi di questa gente che seguiva e vedeva. Cos'è successo? La gente che ha visto la Samaritana, ha visto i miracoli di Cana, cominciano a intravedere qualcuno. Potrebbe essere importante, cominciano a vedere. C'è un verbo che non so se lo pronuncerò giusto, però è ekoluzei, che significa accompagnare, andare insieme, lasciarsi guidare. È un vedere attento, un po' la differenza tra il nostro vedere e guardare. Questa gente sta vedendo e si sta interrogando e sta seguendo. La Samaritana molla la brocca e parla di Gesù, il funzionario molla e tutta la famiglia si converte a Gesù, sta vedendo i segni di Gesù e sta seguendo. Ho cercato, non so se questo è corretto, ma lo dico lo stesso, il verbo messo all'imperfetto dà un'idea di continuità nel tempo, quindi seguiva ma continua a seguire, vede, continua a vedere, continua a cercare. E la folla che segue Gesù dunque parla di gente che ha fatto una propria scelta a favore di Gesù e a lui ha aderito. Però è un seguire che non è ancora completo, in quanto all'inizio dice una grande folla veniva da lui, una folla. Questo durante gli anni abbiamo imparato che quando non ci sono i nomi è qualcosa di indefinito, è qualcosa di non ancora completo. Quando c'è qualcosa di completo, quando qualcuno davvero fa una professione di fede, quando qualcosa cambia nella propria vita, c'è il nome, questa persona. Qui c'è una folla, quindi è qualcuno che sta seguendo Gesù ma non ha ancora deciso bene da che parte stare, tant'è che lo vedremo alla fine, questi qui non capiscono cosa è successo realmente. Gesù sedeva sulla montagna. Allora, Gesù salì sulla montagna e la pose a sedere con i suoi discepoli. Il fatto di sedere è l'idea del maestro che insegna ai propri discepoli. Quindi, in quel momento, Gesù stava tenendo la sua lezione, la sua spiegazione. Non è una cosa nuova, lo fa spesso, lo stava facendo anche in questo momento. Vede la folla e alza gli occhi, è quasi un accorgersi, cioè è Gesù che si accorge che c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di cambiato, c'è qualcosa che sta succedendo, questo alzare gli occhi. Come dicevo prima, il fatto dell'imperfetto, sedeva, imperfetto, lo faceva e lo sta ancora facendo. Mi viene quasi da dire, lo sta facendo anche oggi e ci sta chiedendo anche oggi di sedere a nostra volta e quindi di insegnare. Arriva la folla e subito Gesù mette alla prova i discepoli. Dove troveremo, dove possiamo comprare il pane perché coloro abbiano da mangiare? Dove? È una domanda che ci portiamo fino alla fine. Dove? Dove e affinché? Dove lo possiamo trovare? Dove possiamo trovare qualcosa per? Ce lo portiamo fino alla fine. Ho trovato in una proprio in una frase, questo dove dice allude all'origine della vita divina di Gesù e del suo mistero. Da dove viene? Da dove arriva? Dove ci porta? Dove? Il versetto 5 induce il lettore nel dramma che si sta rappresentando. Diffidenze, dubbi, incertezze. Sta succedendo qualcosa. Sul versetto 6 è il narratore che comincia a dare a noi qualche input, lasciandole all'oscuro le persone che sono nel racconto. Il narratore ci dice, in questo caso Giovanni, ci dice Gesù sta mettendo alla prova i suoi discepoli, quindi sta ponendo una domanda che indurrà una risposta sbagliata, tant'è che la risposta sarà 200 denari non sono sufficienti per dar da mangiare a questa gente. Quindi Gesù sta mettendo alla prova i discepoli e sottolinea la fragilità dei discepoli rispetto all'onnipotenza di Gesù, ma loro non lo sanno neanche ora. Noi lo sappiamo perché il narratore ci ha avvisato. Quindi Filippo dà una risposta logica, 200 denari non sono sufficienti. Ho fatto così una minima ricerca, 200 denari potrebbero corrispondere a un 20-25 mila euro. Per dar da mangiare a 5 mila persone non ci stiamo dentro. E poi ho cercato anche di portarlo quasi sull'assurdo. Andiamo con 25.000 euro dal fornaio e dire: mi dai 25.000 euro di pane? Cioè, è infattibile, ma è infattibile oggi con le macchine, figuriamoci in quei tempi. È proprio l'assurdo. Gesù ci porta i discepoli, porta in questo caso Andrea, a dare una risposta sbagliata. Ci provoca, provocazione, e cerca di farci dare una risposta sbagliata. Andrea però esce poi con la cerca di divincolarsi, cerca di dire: però io una soluzione la trovo, nonostante sia coerente che non è la soluzione. Trova il ragazzino con 5 pani e 2 pesci. Non è la soluzione questa, però ci prova, però cerca di dare una soluzione, cerca di uscire un attimino dall'impaccio. Io una soluzione l'ho trovata. C'è un'enorme sproporzione comunque, 5 pani, 5.000 persone, sproporzione incredibile. Attenzione a questo 5 pani e 2 pesci, 5 e 2 7, 7 nella Bibbia lo abbiamo sempre visto come numero perfetto, quindi nella soluzione sbagliata che pone Andrea c'è la perfezione, 7. Sono i 7 giorni della creazione, il 7° giorno Dio si è riposato, i 7 anni di sventura e poi i 7 anni di prosperità di Egitto ai tempi di Giuseppe, 70 volte 7, quanto devo peccare, esatto, i 7 sacramenti e così via, 7, la perfezione. Quindi nell'imperfezione della risposta c'è una perfezione. 70 volte 7. Cosa propone il ragazzino? Pane di orzo. Ecco, questo orzo c'è solo in Giovanni, non c'è negli altri. Negli altri c'è pane, qui c'è pane d'orzo. Cos'è l'orzo? L'orzo è una delle materie prime più povere. Quindi Gesù parte dalle povertà, dalle nostre povertà, da quello che noi possiamo offrire, anche la cosa più infima, il pane d'orzo, e parte da lì per fare il miracolo. E mi sono dimenticato di segnarmi il versetto, però c'è un punto nella Bibbia in cui si dice: una misura di grano per un denaro, 3 misure d'orzo per un denaro. Quindi il cambio è 1 a 3, frumento orzo. Quindi proprio per dire la bassezza dell'orzo. Però viene prevista dal Levitico la donazione dei pani d'orzo per chi? Per le famiglie più povere. Quindi tutti possono offrire un montone, un capro, una pecora, fino in fondo il pane d'orzo, una misura d'orzo per i più poveri. Quindi è qualcosa di infimo, qualcosa di basso, ma previsto dalla legge. E 2 pesciolini, 2 pesci. E è simpatico, questo non ho capito io, però il termine pesce arriva da opsaria greco, che significa companatico. Quindi qualcuno, ho letto, però qui è un po' contrastante, qualcuno dice magari non erano neanche pesci ma era companatico, comunque opsaria, companatico. Gesù che dà il pane ci rimanda subito a la manna nel deserto. ma con differenze sostanziali. Dio dà un pane che non si può assolutamente conservare, il giorno dopo marcisce. Gesù dà un pane e mangiatene finché non sarete sazi, ma raccogliete gli avanzi perché nulla vada perduto, quindi è un pane che si conserva, è un pane eterno. Più avanti Gesù stesso parlerà di pane di vita eterna. E anche anche con Mosè ed Aronne c'era pane e quaglie, pane e carne, qui è pane e pesce, è comunque un pane e un companatico. Oltre che poi questo ragazzino magari si vuole alludere anche alla giovinezza della Chiesa, non so, questo qui la sparo così. È una Chiesa che sta nascendo, è una Chiesa che ha bisogno di qualcuno giovane. Questo ragazzino è la Chiesa che sta nascendo. E ho trovato spesso il miracolo non può avvenire se questo ragazzino non dà il pesce. Ho cercato di andare un po' più avanti, ho cercato di immaginarlo questo ragazzino e quindi ho cercato di... l'ho identificato in questa chiesa che sta nascendo, chiesa che non c'è ancora, però questa comunità che sta nascendo, che però mette a disposizione il poco che ha e cresce e nasce. A questo punto dice: metteteli a sedere, fateli sedere. E dove? Giovanni ci tiene a dire: c'era molta erba in quel luogo. Allora, fateli sedere è il classico, lo diciamo anche noi, mettiamoci a sedere con le gambe sotto il tavolo. Lì era più uno sdraiati, era. Quando si mangiava un po' più svaccati, noi diremmo. Comunque si sta celebrando un banchetto, sta iniziando un banchetto, fateli sedere. Una cosa che non ho detto all'inizio, nei sinottici c'è l'ultima cena, in Giovanni non appare l'ultima cena, però vedremo che in questa situazione ci sono tutte le caratteristiche dell'ultima cena. Tant'è che prese i pani, dopo aver reso grazie, li distribuì. Questa è l'ultima cena. Nonostante non venga citata come tale, nonostante siamo ancora lontani da quella Pasqua dell'ultima cena, nonostante siamo ancora lontani da Gerusalemme, perché siamo a nord del lago di Tiberiade. Però è la Pasqua. Tant'è che il pane dell'uomo non è dunque in grado di sfamare le folle, ma Gesù ha un pane diverso, in grado di sfamare le folle. C'è molta erba. C'è molta erba, io l'ho... allora, erba, pastore, il Signore, il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare. Sedetevi. Torna, mi dà da mangiare il mio pastore, le pecore, l'agnello sacrificale. Vedete che torniamo ancora sulla Pasqua. E poi ci sono tanti altri rimandi nella Bibbia. Come un pastore fa pascolare il suo gregge, col suo braccio lo raduna, fateli sedere, abbiamo già detto il fatto che prese i pani, rese grazie e li distribuì l'ultima cena, ma lui lo fa adesso. Un'altra differenza tra i sinottici e questo, Gesù distribuisce il pane, non dà l'ordine ai discepoli distribuite, no, lo fa lui in prima persona. Lo fa lui in prima persona, non c'è una cosa che c'è nei sinottici, nell'ultima cena, spezzò il pane. Non lo spezza perché lo spezzare il pane, che c'è nei sinottici, che c'è in Paolo, è strettamente legato alla passione e morte di Gesù. Ma per Giovanni, Gesù, il salire sulla croce è l'estrema intronizzazione. Quindi non vuole assolutamente far passare un'idea di sofferenza, ma deve passare un'idea di gloria. Quindi è il motivo per cui qui non c'è lo spezzare il pane. E in Giovanni, durante la passione, viene detto non gli fu spezzato neppure un osso. Quindi il pane non viene spezzato. E un altro rimando nell'Esodo: viene disposto che non sia spezzato nessun osso all'agnello pasquale. Anche questo ritorna. È Gesù stesso che distribuisce il pane, questo si trova solo qui. Un pane sovrabbondante, lo abbiamo già detto prima, un pane che porta a avanzare 12 ceste, 12 come le tribù di Israele, 12 come gli apostoli, numeri che tornano, raccogliete e... Ma non è solo un raccogliere il pane, è un raccogliete il mio messaggio. Vi ricordate che all'inizio stava insegnando? Quindi raccogliete il mio messaggio e nulla vada perduto, ridistribuitelo. Anche prima Gesù stava raccogliendo le pecore, in quanto pastore raccoglieva le pecore. Quindi raccogliete il pane su questa chiesa nascente. Questa chiesa sta nascendo, raccogliete il mio messaggio, diffondetelo in questa chiesa nuova. Non si tratta di raccogliere gli avanzi di cibo, ma di ricevere, di accogliere l'eredità lasciata da Gesù, la sovrabbondanza della sua vita divina che si è fatta pane per le genti. I pezzi sovrastanti, infatti, parlano dell'abbondanza del dono divino che è Gesù stesso. Gesù infatti dirà: ho altre pecore che non sono in questo recinto. Non ci siete solo voi, lui sta già pensando in grande. E anche quelle io devo condurre, e anche quelle ascolteranno la mia voce e saranno un solo gregge, con un solo pastore. Questa è proprio l'idea di una chiesa universale. Come finale, questi 12 canestri sono pieni di un pane arrivati dai 5 pani. Da dove? Vi ricordate all'inizio, vi ho detto teniamo lì questo dove, dove troveremo il pane, da dove sono arrivati questa abbondanza. Gesù poi ci dice: sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Non fermiamoci al solo pane, ma la vita, l'insegnamento. Quindi potrebbe essere tranquillamente che questa è proprio, oltre a essere un'idea della Pasqua, è anche un'idea di come si forma la prima comunità. Il mandato agli apostoli: raccogliete e distribuite e andate. Condivisione, comunione mediante quello che abbiamo ricevuto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Questa io l'ho trovata nella lettera di Giovanni. Di cosa sono pieni questi canestri? Ok, di pane, ok, di parola, pieni della grazia di Dio. Mi fermo qui, potremmo provare a riflettere su questo dove, da dove cerco il mio cibo. Cos'è questo cibo? Di cosa ho fame? Di chi ho fame? Per chi ho fame? A chi voglio dare da mangiare? Voglio sfamarmi? Insomma. E poi, intanto che stavamo preparando questa cosa, l'abbiamo preparata un po' insieme con Adriana, e lei ci teneva a... lei segue tantissimo un santo polacco che ha fatto del pane la sua... No, va bene. Allora lo vuole dire lei questo, quindi lo lasciamo dire a lei.
Col mio non perfetto italiano, allora se sbaglio mi aiuta.
Mi corrigerete, ha detto un tuo connazionale.
No, voglio dire due cose. Prima, questo santo polacco, aggiungere che mi è venuta adesso un'idea. Solo parola da ebraico Pascha significa, come si dice in ebraico, Pesach, come uscire. Per loro, per giudei, era festa per uscire da Egitto. Per noi, che siamo adesso in Nuovo Testamento e noi in XXI secolo, Pesach come uscire forse da nuovo modo di vita, uscire in direzione chi o che cosa, come ha detto anche Davide. Allora, come nuovo Pesach. Nuovo Testamento, anche secondo me, si Pesach adesso, in nostra vita quotidiana. Sì, in direzione chi? Qui vogliamo fermare anche per un momento. È un santo polacco, abito in Cracovia, San Alberto Chmielowski, non lo so se qualcuno ha sentito, allora passiamo, se qualcuno vuole, forse con foto. È santo che Papa Wojtyła ha detto è come San Francesco polacco del
ventesimo
secolo, che è come titolo è padre dei poveri. E lui ha detto: Frate Alberto aveva il culto per il pane, spesso paragonava la persona buona al pane, era solito ripetere: bisogna essere buoni come il pane che si trova sulla tavola e chiunque ha fame ne può mangiare. Quando arrivava al ricovero un povero, frate Alberto solava dire: dategli il pane. Il pane era il primo oggetto della sua carità. Con il pane soccorreva i suoi poveri, con il pane dispensava una buona parola di incoraggiamento a quanti ricorrevano a lui per aiuto. Scusa. Il libro in italiano, per fortuna, anche da Cracovia, per fortuna in italiano, ma lui come primo a costruire, prima in casa lui, come quasi, sì, come una stanza per poveri, senza casa, per donne e uomini. E lui dice, sì, va bene, se non iniziamo essere sì buoni come pane, come noi, come cristiani, non siamo come vivo tabernaculum, non si può fare niente. Allora tutti noi siamo con qualche responsabilità in vita quotidiana, forse non essere solo come lui aiutava per poveri senza casa, ma forse è qualcuno fra noi o davanti a noi in nostra vita che ha bisogno nostra testimonianza, nostro pane non solo in senso materiale, ma pane, sì, se siamo noi come questo tabernaculum, allora dove, con chi oppure da chi, a chi è mia missione? In modo fisicamente abbiamo anche adesso casa dei poveri, come si chiama, cucina San Alberto, sono come Caritas, sono cucine che dove si fa una volta in giorno qualche pappa calda, specialmente adesso in inverno, ma lui in missione è doppio anche questo spiritualmente. Sì, non voglio essere noiosa, allora mi fermo forse qua, se qualcuno vuole...
Sì, questo era un po' un cappello sul... cioè si parlava di pane e quindi io sto convivendo anche con questo Sant'Alberto e quindi... dovevamo mettere...
Sei trovato me, hai trovato noi tutti e due... Sì, per me è una persona molto importante, è per me personalmente, sì, anche per me, ma... Secondo me è fondamentale, siccome, non lo so, in casa, andiamo a casa come noi, non lo so, ieri, facciamo passeggiata un giorno, sì, ma in un momento quando qualcuno ha fame, anche sì, anche questo pane senza, non lo so, senza una fetta di coppa, qualcosa, solo pane, ma in questo momento è tutto, è davvero come d'oro. Allora è come, sì, come anche missione secondo me per noi, come responsabilità, anche come in Eucaristia prendiamo pane di vita, allora adesso siamo noi. Come banca di questo pane, ma pane anche in senso buona parola, non lo so, qualche aiuto. Sì, secondo me siamo bene, lo siamo bene che qualcuno forse ha bisogno, che è vicino da noi.
Allora, ci diamo un po' di tempo di silenzio.
Aggiungere, quindi...